prendere la parola, poi magari lo faremo leggere la motivazione ufficiale a Francesco Gazzetti, perché qui accanto a me sono i due consiglieri eletti a Livorno, Cantone e Gazzetti. Devo dire che, viste le sue caratteristiche anche di brillantezza nel saper esprimere in questo caso quello che io chiamo un taglio di livornesità, voglio che poi sia Francesco Gazzetti a leggere questa motivazione. La scritta è per me molto bella e conseguentemente, prima di consegnare il gonfalone d'argento a Mario Cardinali, voglio che venga in questo letta. Devo dirvi che la scelta di conferire il gonfalone d'argento a Mario Cardinali è una scelta che abbiamo fatto nell'ufficio di presidenza, tutti all'unanimità. E a cosa risponde? Risponde al fine che ci siamo proposti nella 10ª legislatura come Consiglio regionale. Voglio ringraziare qui presente anche Monia Monni, fra i consiglieri regionali, sempre molto attiva e anche in questo caso presente. Risponde alla logica di dare un senso al profilo della identità toscana. Dare un senso nel senso di promuoverla, di valorizzarla anche attraverso i giusti riconoscimenti. Gonfalone d'argento, come sapete, è la massima onorificenza, non l'abbiamo inflazionata come qualcuno mi accusava, lo darai a chissà quante persone, no, non abbiamo assolutamente esagerato, perché deve avere questo riconoscimento un profilo, una qualità che si addice al significato che noi offriamo. E Mario Cardinali, da 55 anni, ne parlavamo ora, l'esperienza nasce nel 1961, con il suo vernacoliere ormai ha segnato la storia della nostra regione, perché la satira e l'espressione del vernacolo, ovvero ne parlerà lui stesso, di questa espressione linguistica che non è un dialetto, perché il dialetto muove anche su parole che hanno una radice diversa rispetto alla lingua madre, ma che invece è l'espressione più popolare di uno slang, si direbbe nel mondo anglosassone, che esprime il sentimento con un'immediatezza e una diretta capacità di emozionare che non ha uguali. Ecco, il vernacolo più profondo e autentico che dalle classi popolari nel loro linguaggio corrente può emergere è un'espressione di cui si parla solo in Toscana, e il vernacolo livornese ne è qualcosa che dà un segno distintivo a tutta la Toscana. Del resto, la satira e l'ironia sono parte integrante del nostro popolo. Nel Rinascimento non avremmo potuto parlare di Lorenzo se non attraverso il Pievano Arlotto, questo sacerdote, questo prelato di campagna che sapeva con le sue battute far sorridere e prendere in giro i potenti. Non avremmo avuto Cosimo I de' Medici, l'unificatore della Toscana, il costitutore del Granducato, senza il suo principale consigliere, il nano Morgante, che con le sue battute allietava la corte ma dava i messaggi su chi esagerava in un senso o la diceva grossa nell'altro. Fu proprio uno dei consiglieri principali, questo nano di corte che dietro la battuta in realtà riusciva a esprimere le più profonde verità e spesso il più autentico pensiero di Cosimo I in quella Toscana che si costituiva a metà del Cinquecento. Se poi pensiamo all'Achera, qui nel mercato del Porcellino, l'ambulante che con le sue battute, è ricordato anche da una lapide, riusciva a creare quel clima più autentico del mercato, dell'espressione popolare nel vernacolo fiorentino. Se noi pensiamo a figure come il Fagioli, ne parlavamo prima con Cardinali, se noi pensiamo a un Renato Fuscini, se noi pensiamo i personaggi che poi nel Novecento hanno saputo esprimere la satira attraverso i versi, le canzoni, a un Riccardo Marasco, tanto per fare degli esempi, noi o a una Caterina Bueno, noi ci rendiamo conto quanto quest'anima è importante per delineare la capacità diretta di esprimersi nel nostro popolo. E naturalmente ricordavo il Carnevale di Viareggio, ma basti pensare che a Forte dei Marmi, dove la Toscana si raccoglie anche nelle sue parti più VIP nel periodo estivo, il museo principale, il museo della satira, ci rendiamo conto quanto questa è un'anima così importante per noi. E nel XX secolo l'esperienza del vernacoliere, estrapolandola dalla battuta che mi chiedevano: ma lei legge il vernacoliere? State tranquilli che io le locandine del vernacoliere le leggo tutte, perché abituato da politico a dover guardare mentre passo con la macchina per arrivare in ufficio, sempre in ritardo, dalla locandina che cosa mi regala la mattina, è quella nota, la locandina del vernacoliere, che mi dà quel senso della battuta, del sorriso e anche dello stimolo sferzante che è necessario per tutti noi, soprattutto per una classe politica che spesso è al centro di quella battuta che appunto la locandina ci regala. Poi in realtà il vernacoliere lo leggo e come. Naturalmente il vernacoliere si è espresso in Livorno. Mario Cardinali, con il suo vernacolo, esprime il senso più profondo di questa città straordinaria, la seconda città della Toscana, che a differenza delle altre grandi città toscane non ha una radice nell'antica Roma, Siena, Firenze, Lucca, Pisa, non ha i trascorsi nella storia, ma è una realtà più giovane, perché si è costituita attraverso l'esperienza del porto, nella sua forte caratura di identità, dal 500 in poi, ma io penso al suo fondatore, il fondatore della fortezza, di ciò che è grande. Quante volte con Francesco Gazzetti, anche quest'anno quando eravamo nel giro in barca che ci portava quel palio remiero che ormai è la Coppa Barontini, dicevo: qui c'è il genio del Buontalenti. E guardate un po' chi era il Buontalenti. Il Buontalenti era l'architetto di corte di un periodo mediceo che attraversa Cosimo I, Francesco, il Granduca Francesco e Ferdinando, e proprio da loro avrà l'incarico per costituire le fortezze, soprattutto la fortezza che meglio di altre caratterizza Livorno. Il Buontalenti, consentitemi di fare una piccola digressione, ha una storia particolare, è un trovatello. Era un bambino che all'età di 11-12 anni, Cosimo I, da Granduca di Toscana, ancora non era diventato Granduca ma lo diventerà qualche anno dopo, da Duca di Toscana si trova a vivere la frana di Costa San Giorgio, quella strada che dal Ponte Vecchio porta direttamente al Forte di Belvedere, il forte costitutivo del potere mediceo a Firenze. E Costa San Giorgio frana, lui oggi lo farebbe il ministro della protezione civile, va subito sul posto, vede queste case che sono cadute a monte, distrutte totalmente, vede sul ciglio di una strada questo bambino che ha l'età esatta del suo figlio, di Francesco, che diventerà Granduca, 11-12 anni, sta piangendo a dirotto, gli dice: cosa è successo, cosa hai fatto? E questo bambino, in modo assolutamente commosso, dice: vede quella casa che è caduta giù, che non c'è più, in quella casa c'era mio padre, c'era mia madre, c'era mio fratello, oggi io sono solo. Tutto se n'è andato, non ha più senso la mia vita. E Cosimo si commuove, dice: tu sei il simbolo di quello che per me sono i figli, la nuova generazione della Toscana, tu verrai a corte e ti farò studiare con mio figlio. E questo gesto di Cosimo I porta il Buontalenti a corte. Effettivamente sarà fatto crescere lì, rivela un'intelligenza straordinaria questo trovatello e diventa il migliore amico del primogenito di Cosimo, il Granduca Francesco. Tant'è vero che quando Francesco diventerà a sua volta Granduca di Toscana, il Buontalenti diventa il primate architetto del Granducato. In quella veste realizzerà tante cose importanti. Avrà l'intuizione, insieme a Francesco, che gli Uffizi, nati per essere uffici, in realtà possono ospitare una bella galleria d'arte. La Tribuna del Buontalenti è il primo delle sale, dei presidi che renderanno gli Uffizi una galleria d'arte a poco, e architetture del Buontalento le troviamo ovunque, da Palazzo Pitti con la facciata esterna a naturalmente quello che è il compito che i medici si danno in quel periodo. Basta con Pisa, basta con questo porto che si interra, noi vogliamo qualcosa di veramente nuovo che esprima il più autentico senso della nuova Toscana, e i medici investiranno le cifre più forti dei loro possedimenti nel costruire il porto di Livorno e nel costruire l'alternativa a Pisa attraverso la città che viene su. E il Buontalenti in realtà non era solo il grande architetto, il Buontalenti è l'uomo che da un lato è un serio professionista, ma dall'altro ha la battuta dentro di sé. A corte intratteneva tutti, sarà lui a progettare la grotta del Buontalenti a Boboli, dove in 150 zampilli tre stanze rimangono isolate con le statue di Apollo e di Venere, guarda caso dietro questa corte, questa cortina di vapore acqueo dei 150 zampilli, cosa si fa in quelle tre stanze, ve lo lascio immaginare. Il Buontalenti è l'uomo che inventa il fatto che uno degli alimenti più frequenti allora, ovvero la ghiacciata, si possa trasformare in gelato, e quindi accanto alla frutta e al ghiaccio gelosamente conservato ci si mette il latte, e il latte con la frutta e il ghiaccio diventa il gelato. Anche in epoca moderna non c'è gelataio che conti nella penisola che fra i vari gusti non metta il Buontalenti, l'inventore del gelato. È l'uomo che ha la genialità di portare la polvere piritica che allora veniva usata in Cina per i vari spettacoli, e quel bellissimo spettacolo del matrimonio di Cosimo II che porta i primi fuochi a Firenze in grande evidenza sul Ponte Santa Trinita sono il frutto del parto del Buontalenti. Ecco, per me è come se nella città di Livorno il suo architetto principe avesse lasciato questo spirito, lo spirito del Buontalenti, del gelato, della polvere pirica, della grotta dove ci si divertiva, questo senso e questa battuta che era tipica di questo trovatello diventato uno dei personaggi più importanti del Cinquecento toscano, si fosse espresso in questa bellissima città portuale che rappresenta per noi il riferimento di una Toscana che guarda al mare. E lo spirito del Buontalenti io lo ritrovo nel vernacoliere, che ne costituisce quindi un'anima autentica. Ma ripeto, il vernacoliere nelle sue battute che spesso possono far arrabbiare, ma sempre col sorriso sulle labbra, i pisani. Del resto il rapporto fra Pisa e Livorno rimarrà sempre un rapporto irrisolto, anche se carico di bonomia. Come Francesco Gazzetti qualche settimana fa mi fece vedere l'isolotto della memoria che tanto purtroppo ha portato la tristezza in una Pisa che dominava i mari dopo 1284, è nel comune di Livorno. Sembra quasi un paradosso della storia che dà il senso di un rapporto fra le città toscane che è animato dal campanilismo. Ma guardate, poi la Toscana quando si stringe tutta insieme non ce n'è per nessuno, e la nostra regione è oggi una realtà che parla al mondo più di ogni altra regione italiana. Come identità toscana siamo conosciuti in tutto il mondo, e in questa identità toscana una parte fondamentale è quella della satira. Nel XX secolo, oggi e nel futuro, il vernacoliere è una delle espressioni culturalmente più autentiche, felici e feconde di cosa significa la satira, la battuta, il rispecchiarsi di un'anima popolare un po' anarcoide di questa città che si è rapidamente costituita approfittando del fatto che Porto Franco tutti potevano arrivare, e quindi il melting pot di etnie, di culture, di persone diverse ha fatto di Livorno in 500 anni ciò che è per altre città toscane una storia millenaria che arriva arriva fino agli Etruschi. Ecco perché il gonfalone d'argento a Mario Cardinali non è solo l'espressione di una persona, ma è ormai qualcosa che dalla cronaca è diventato storia in Toscana, e gli faccio col cuore tutti i più vivi complimenti perché possa continuare ad esserlo con la freschezza e con il senso di novità che ogni volta che sulla locandina si vede il vernacoliere riesce con qualche battuta a esprimere. È con questo spirito che io, insieme ai consiglieri, ci ha raggiunto anche Nicola Ciolini, i consiglieri di Livorno in primo luogo, Cantone Gazzetti che sono accanto a me, Monia Monni, Nicola Ciolini, il Consiglio regionale della Toscana vuole attribuire a Mario Cardinali il simbolo della nostra identità regionale, appunto il gonfalone d'argento. Grazie. Vorrei che Francesco leggesse ciò che ha scritto e che io ho condiviso totalmente.
Grazie Presidente. Nella Toscana dei 100 campanili, delle insanabili rivalità secolari, delle disfide tra contrade e rioni, c'è una persona che sembra essere riuscito a mettere un po' tutti d'accordo. È Mario Cardinali che con il suo vernacoliere da 55 anni fa ridere, sorridere e riflettere le toscane e i toscani. Mario è uno dei simboli della satira e della libertà di espressione italiana. I suoi scritti e le sue locandine fanno oramai parte della nostra vita quotidiana. Nato a Livorno nel 1937, scusa ma qualche segreto va rivelato, laureato in scienze politiche nel 62, giornalista pubblicista dal 66, Mario Cardinali nel 61 fonda il periodico Livorno Cronaca, il vernacoliere, del quale è sempre stato anche editore e direttore. Autore di libri, brillante conferenziere, amante della battuta e soprattutto della verità, Mario Cardinali ha raccontato nel suo modo unico generazioni di politici, castigando mode e manie, raccontando una Toscana, un'Italia, ma soprattutto una società che cambiava. A aiutarlo è stato sicuramente il suo essere livornese, una città il cui spirito anarchico e libertario si ritrova nella produzione di Mario, che non a caso sfida da sempre il mondo dell'editoria nazionale, insieme anche alla sua famiglia, proprio dalla sua città natale. Di Cardinali colpisce anche l'attenzione posta alla cura della scrittura, alla forma del linguaggio, alla punteggiatura e al corretto utilizzo degli accenti. Tutti elementi che in questa epoca delle comunicazioni veloci rischiano di restare un ricordo. Mario Cardinali, che con il suo lavoro è un riferimento all'identità toscana e dei nostri territori, è riuscito a rendere il vernacolo livornese con i suoi termini, i suoi modi di dire e la sua immediatezza uno strumento di espressione di un pensiero libero che appunto a Livorno è da sempre di casa. Premiare Mario Cardinali e il suo vernacoliere è anche un modo per sottolineare la vicinanza e la solidarietà al mondo della satira e ancora più in generale all'intangibile diritto della libertà di espressione. Ricordiamo che certamente non è un caso che subito dopo l'attentato a Charlie Hebdo in tanti si radunarono e telefonarono da molte parti del mondo proprio alla sede del vernacoliere. Lo hanno fatto per manifestare solidarietà a chi, in ogni parte del globo, lotta e paga per la libertà di parola e di satira. E dunque con queste motivazioni che l'Ufficio di Presidenza ha deciso di consegnare a Mario Cardinali il gonfalone d'argento, la massima onorificenza del Consiglio regionale della Toscana, una volontà precisa e soprattutto determinata da parte del Presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani.
Ecco Mario, fa piacere che accanto a Mario ci sia Gaetano Gennai, anche lui espressione qua a Firenze della satira e della battuta. Facciamogli un applauso anche a Gaetano. Ecco il gonfalone. Sì, diamo un pochino più. Ecco, prego.
Un ritorno alle origini. Sì. Lo porto alle mie... Grazie, penso che sia questo. Grazie. No, adesso troppo basso, no, sennò... sì, benissimo. Beh, dopo tanti complimenti, dopo tanti riconoscimenti, mi viene solo un commento. Boia dei ragazzi. A Livorno il boia, sapete, è una tipica esclamazione, ma la rammento con un certo effetto perché è stata la prima espressione vernacolare che io ho inaugurato sul vernacoliere, perché il vernacoliere è la prosecuzione satirico-vernacolare, un giornalismo un pochettino sui generis, di quello che era Livorno Cronaca, fondato nel 61, che si chiamava allora solo Livorno Cronaca. C'era anche una rubrica in vernacolo, le popolane su temi sociali, ma le cose erano molto serie. Pensate che il primo processo mi sono beccato nel 65, è perché avevo fatto fare un mio collaboratore, un ragazzo giovane, inchiesta sulla guerra, è andato a giro per la città, cosa pensate della guerra, e molti hanno detto, insomma, fatto capire, cioè abbiamo le palle piene. Ora, 65, eravamo subito a ridosso del governo del periodo tambroniano, grande fascista, c'erano stati i morti di Reggio Emilia, i morti di Genova, insomma, periodo caldo anche dal punto di vista delle lotte popolari, un tempo a Livorno molto sentite, potremmo casomai poi parlare di questa natura caratteristica di Livorno, per cui... avevo corredato questo pezzo con una foto di un cadavere di Hiroshima, un cadavere bombatomizzato, che avevo tratto tra l'altro da una rivista a 7 anni di guerra. Apriti cielo, immediata denuncia, processo per direttissima, con sequestro tra l'altro illegittimo delle copie in edicola, per violazione dell'articolo 15 della legge sulla stampa, foto di pubblicazione, pubblicazione di foto raccapricciante. Una cosa, un articolo tuttora esistente, veramente paradossale. Ci fu un grande processo, l'assoluzione. Ma questo per dire che questo Livorno Cronaca è stato un pochettino il tessuto connettivo del vernacoliere che oggi, che si nutre in uno spirito di antimilitarismo, anticlericalismo e antifascismo. E lo dico con una sincerità, con un empito tale, perché oggi in tutto questo ambrassonnù fra destra e sinistra e compagnia bella, per me è l'antifascismo, nel senso generale del suo valore, resta un valore fondante anche del vernacoliere, perché altrimenti se no il vernacolo diverrebbe soltanto una maniera di poggere vocaboli. Il vernacolo che io ho cercato di portare avanti con questo vernacoliere, che poi mi riallaccio a quanto dicevo prima, è stata questa prosecuzione, perché poi c'erano stati gli anni del terrorismo, nel frattempo il vernacoliere da 9 anni settimanali è diventato 3 anni quindicinale, poi mensile, e la gente si richiudeva in se stesso, facevo delle inchieste, parlavamo di brigate rosse, di droga, addirittura la morte di Pinelli, della strana morte di Pinelli, il Livorno Cronaca, allora quindicinale, fu il primo a parlarne a Livorno, parlavamo di temi molto scottanti. Ecco, tutti questi temi poi sono stati alla base del vernacoliere, che ha avuto la sua prima esperienza con quel titolo che vi dicevo, con quel boia, perché era venuto Papa Wojtyla a Livorno nell'82. Ora, voi immaginate un Papa a Livorno, e scrissi boia, Papa a Livorno, mi dettero subito del blasfemo, perché dare del boia al Papa, perché i non livornesi sanno un cavolo che boia ha il valore di boia per Bacco, può farre per Dinci Bacco, è un'esclamazione che vuol dire. Fu un'esperienza che mi rivelò subito il valore dissacrante del vernacolo, ma finché rimaneva, il numero dopo feci subito, e dopo il Papa arriva il re, perché in una città di mangiapreti, di mangiareali anarchiche, tradizioni anarchiche, a Livorno ci sono stati gli arditi del popolo, squadre che contro... nutrite soprattutto gli anarchici ardenzini famosi, che si erano opposti alle squadracce fasciste. Insomma, Livorno a Livorno nel 60 c'era stata una mezza rivolta popolare di antica tradizione, insomma, si riallaccia quasi al risorgimento, alle due giornate risorgimentali del 1849, c'erano stati movimenti popolari contro, era successo, scusate questo allargamento, ma sono tutte cose che mi riempiono e danno un pochettino la motivazione a ciò che faccio. Era avvenuto che alcuni paracadutisti della Folgore, allora molto più di adesso comandati da vecchie ghigne fasciste, perché come voi sapete, insomma, avevano dato noi una ragazza, vecchie questioni, già nell'Ottocento, quando erano venuti le truppe napoleoniche a Livorno, alcuni francesi andarono, no, alcuni francesi l'avevano volati di sotto dal ponte dei francesi, non a caso, coltellati e via. Avevano dato noi una ragazza, c'era stata una schermaglia, e il giorno dopo queste colonne di paracadutisti, io li ho visti, li ho sentiti, ero lì, con le cinture, andiamo a Livorno comunisti, e cantavano faccetta nera, questi a Livorno. A Livorno una provocazione simile, insomma era un bel lavoro, per cui ci fu uno schermale della popolazione. A un certo punto sparirono queste colonne e arrivarono le colonne da tutta l'Alta Toscana, le colonne della Celere. Io avevo la redazione del Livorno Cronaca allora in Piazza Grande 64, vedevo tutto sotto, capitani, tenenti, è tutto preordinato, perché intanto mi ricordo quel giorno con la folla che aspettava questa, cioè, era passata una camionetta all'esercito, la gente viva viva l'esercito, mentre ce l'avevamo con gli altri, c'era questo, poi risponde un pochettino a una certa natura anche istituzionale dell'anarchia livornese. Comunque arrivare così, e ci fu una battaglia popolare, per cui in Piazza Cavallotti le donne dalle finestre buttavano le conche, e ricordava certi moti, questi anche risorgimentali, quando ci furono le due giornate. C'è qualche cosa che si lega in questa livornesità così ribellistica, così sovversiva, nel senso di insofferente del potere costituito, quando il potere costituito è una prepotenza. Ecco, di queste cose si nutre, si è nutrito anche il vernacoliere, perché? Perché i livornesi, come diceva, accennava dianzi il Presidente, sono atoscani, nel senso che gli manca la toscanità, perché se parliamo di Livorno, dei livornesi come sono oggi, senza allargarci al mille con la contessa Matilde, con la torre, con questo piccolo castello che nel 1100 la contessa Matilde passò all'opera primaziale del Duomo di Pisa, e poi dai pisani passò a, con Gerardo d'Appiano, il vile, passò ai francesi, dai francesi passò ai genovesi, finché nel 1491 diventò Fiorentina, fu acquistata, e lì Livorno è nata come città sull'ultimo Cinquecento. Ecco, i livornesi sono oggi le eredi di quelli che furono coloro che vennero a fondare questa Livorno, a fare il porto di una città, perché bisogna ricordare che Firenze si era già impadronita del porto pisano insieme a Pisa, con un assedio tremendo, aveva dato la seconda botta tremenda, 1405-1406, un assedio di 8 mesi in cui i fiorentini si dimostrarono quelle truppe feroci che erano sempre state, insomma, la vera tradizione della ferocia medievale. E i pisani, a metà degli 8 mesi di assedio, non avevano più neppure i topi da mangiare, figuriamoci le topi. Cioè, e anzitutto cosa fecero? Cioè, mandiamo fuori magari le donne, i vecchi, le donne, i bimbi, qualcosa gli daranno. Cosa fecero i fiorentini assedianti? Sotto gli occhi, sotto le mura di questi scheletri viventi, li sbuzzarono i figlioli, li impiccarono i vecchi e li trombarono le donne. Lì, coram populo, davanti a tutti. Ecco perché c'è, e qui mi riallaccio alla toscanità del Livornese, c'è nei veri toscani, in coloro che hanno quantomeno puppato latte, i Guelfi e Ghibellini, c'è questo ricordo di antiche battaglie, di Pisa e Lucca, Uguccione della Fagiola, 1313, rincorrendo i lucchesi che avevano sconfitto precedentemente pisani, Prence pisano, arriva a Lucca e dicono le cronache dei tempi, fece di Lucca una novella Troia, al suolo, insomma. Cioè, tutto questo è nel DNA dei veri toscani. I livornesi, che sono l'erede di queste genti, perché erano venute queste genti? Perché a un certo punto Firenze dice, dov'è? Pisa si sta interrando, il porto ci c'è, grande dinastia commerciale, tra l'altro avevano banchi, stavano, soppiantando Pisa, che aveva avuto la grande Repubblica Marinara, aveva avuto banchi su tutto il Mediterraneo, sulla costa africana, aveva finanziato anche una sua crociata a Pisa, avevano bisogno di un nuovo polmone. Grande. E il posto c'era Livorno, ma erano pochi disgraziati che morivano di peste, c'era veramente da morire di disperazione stando a Livorno. E allora, per fondare questa città, fare questo porto, chiamiamo tutti i disperati, i ricercati, i banditi, si direbbe oggi, dalle varie parti d'Europa e non solo d'Europa, e furono con i tre editti del 1591, 1590, 91 e 93, 93 il famoso editto detto la Livornina, tutti coloro che avessero voluto venire a Livorno
per lavorare, dai calafati, da coloro che si intendevano di arti marinare a coloro che potevano murare, fare e costruire, sarebbero stati fatti liberi di ogni colpa che avessero commesso, tranne il regicidio, battemone era falso, e arrivò gente da mezzo mondo. Arrivarono anche tantissimi ebrei dalla Spagna, sefarditi, i quali furono praticamente gli unici a arrivare anche con le famiglie. Ora, in questo cumulo, in questa accumulo di persone, gente anche di coltello, arrivò perseguitati, rincorsi dalle varie polizie, insomma, un po' come succede a volte anche oggi tra gli immigrati, ci si mescolano anche quelli non tanto in regola. E successe che a un certo punto questa città da Far West, avete presente certi film, no, di cowboy, arrivarono per far compagnia la sera agli uomini che lavoravano tutto il giorno, la sera volevano compagnia, arrivarono le donne di sciacca larga, diciamo noi, di gamba aperta, insomma. Ecco per cui, per esempio, noi livornesi abbiamo la nomea di figli di puttana. Me lo chiese una volta al circolo della stampa di Milano il presidente della UTET, che era venuto a sentirmi nella presentazione del mio libro. Dice, ma è vero che voi livornesi vi chiamano figli di puttana? Di Pertilli risposi un pochettino alla livornese, poi spiegai questa cosa. Perché i livornesi erano questo immenso crogiolo di... che non avevano niente e non hanno niente tutt'oggi dello spirito vero toscano, di questo ricordo, di questo sangue che ribolle ancora. Quando a un pisano gli parlate di un lucchese, dopo la stagione, o a un fiorentino gli parlate di un senese e viceversa, gli ribolle il sangue. C'è un piccolo episodio, per esempio, anni fa, qualche anno fa, un vecchio signore senese, professore, ospite di una famiglia di amici a Pisa, fu colto, al momento del rientro, fu colto da un grande acquazzone. Professore, resti a Firenze, non ci azzardi, dormire in terra nemica, giammai. E sotto il diluvio si fece accompagnare a Siena. Questo è un livornese, magari, ci resto sì, dai, vai, mandami anche l'opertina a letto, vai, magari. C'è questa differenza. Tutto questo fa la diversità livornese, una diversità soprattutto però caratteriale, filosofica. Per il livornese, che fonda tutta la sua visione della vita su una trilogia gastro-anogenitale, ne parlavo dinanzi ai giornalisti, ovvero è questa triade gastro-mangiare, cacare e trombare, no? Questi sono i valori fondanti. Sì, perché c'è questa... Del resto, che cos'erano? Questi disperati, per loro che cosa voleva? Non c'era sicurezza di vita, già precedentemente, prima ancora fondazione. Voi pensate che dal 1100 fino al 1400, quando Firenze diventò padrona di Livorno, Livorno era stata distrutta 12 volte, era Salsuolo, erano 4 disgraziati, gente scappava sulle colline, se ce la faceva. E poi, perché tutti i nemici delle varie padroni, delle varie signorie padrone di Livorno, la prima cosa che facevano, cercavano di colpirla al cuore, perché Livorno, seppure non avesse ancora quella che era l'importanza, era pur sempre una torre di guardia, soprattutto contro le scorrerie dei Mori, contro le scorrerie di coloro che venivano, insomma, a rompere i coglioni in casa. E allora questa diversità di livornese ha fatto sì che la sua filosofia fosse basata soprattutto su un valore, sulla fisicità della vita. Il livornese privilegia il mangiare, il cacare, il far l'amore, perché sono la scena totale del suo modo di vedere la vita. Non ci sono... E questo tutto connaturato a una irrispettosità. Vedete, mentre gli altri toscani o sono stati padroni, o hanno servito padroni, uomini d'ordine, il livornese non ha servito alcun padrone e non è stato padrone di niente, questi livornesi di cui vi dicevo. Per cui, Favaini, ma chi sei te? C'è questa voglia di... E soprattutto, per negare gli altri, non si... il livornese si ritiene il più ganzo, da cui il famoso proverbio: se il mondo fosse un culo, Livorno sarebbe il buo. Pur di essere al centro del mondo, livornese si adatta anche ad essere il buco nel culo. Ma vedete, c'è sempre questa fisicità, questo ricorso. Tutti i proverbi livornesi, quasi tutti, sono tutti legati a questo ricorrere continuo di parole che descrivono la fisicità. Amar che annulla amato, amar perdona, diceva il poeta Dante. E il correlativo proverbio livornese, ama è un essere riamato, è come pulirsi il culo senza peccato. Che cosa può descrivere meglio l'inanità dello sforzo di questa? E vedete, però, lo descrive con queste parole, ma non c'è oscenità. Ve ne dico un altro, ferocissimo, ne andrò a parlare alla festa dei Vernacolieri, di questi proverbi. Cyrano di Bergerac, Rostand, il bacio è un apostrofo rosa messo fra le parole tamo. Per il proverbio livornese, tanto siamo tutti fra i bimbi, sono andati a letto, no? Il bacio è una telefonata al cazzo perché si tenga pronto. E vedete che non è un'invenzione il dire, quindi quando queste parole, di queste parole me ne sono appropriato, non per per ripeterne questi significati, ma dandole un significato, un contenuto diverso, satirico, politico, c'è stata questa meraviglia allo stesso tempo. Inizialmente ci fu subito il primo processo, 84, sovrimposta sulla topa, perché sovrimposta? Nella mia invenzione di fatti paradossali a commento della realtà c'era stata la Sogot, sovrimposta governativa sulla topa, e io subito avevo fatto, sovrimposta governativa sulla casa, Sogot, e io inventai subito la sovrimposta comunale, Sogot, sovrimposta comunale sulla topa. C'è chi ce n'ha una per starci dentro, c'è chi ce n'ha due per terci, insomma, e ci fu uno scandalo. Immediatamente un pisano mi denunciò, direttore della biblioteca di Pisa, tra l'altro neppure uno sprovveduto, mi denunciò per oscenità, tra l'altro ignorante, perché il reato di oscenità attiene al sesso in fieri, altrimenti ci può essere l'indecenza, ma non l'oscenità, no. Comunque, al di là di questo, processo per direttissima, andai a 1:20 a chiacchierare, cioè avevo via sciolta la bocca quando smisi, parlai al presidente di tutte quelle che è la tradizione popolare, gli dissi che la parola topa non ha alcun valore osceno nella livornesità, perché bella topina la nonna, la nipotina, il marito alla moglie, bella topa, vieni, cioè, quando un uomo vede una donna alla vicinanza, bella topa non ha valore osceno, non ha valore offensivo, è come quelle bella tota, bella tosa negli altri dialetti. Per cui non c'era il valore di oscenità, non c'era, c'era soltanto una maniera di far satira sul fatto che per il popolo la topa è un valore estremo, insomma, a un certo punto è qualcosa di... divenne poi nella filosofia di Verdaclare, una volta che sopravvenne la soluzione, e io scrissi il numero dopo, la topa non è reato, immediatamente ci fu subito l'ascesa della topa nelle azioni. Oggigiorno ci sarebbe stato un'opa sulla topa se l'avessero potuto comprarlo col Cairo, magari se ne sa qualcosa, in qualche modo. Per cui ci fu questa valutazione di questo lemma, per cui oggi non più, adesso non sarà che io ho capelli bianchi, non ci bazzico più molto, ma ad ogni modo, anche perché c'è stato il periodo dei pisani, il periodo della topa, ora c'è il periodo dei premi, ahimè, insomma, si danno ai vecchi i premi, comunque graditi ugualmente. E per cui a un certo punto è diventata la topa nella filosofia, nel linguaggio vernacoliere, un bene assoluto, qualcosa, quel bene estremo a cui tutti tendono, che so io, i cattolici al paradiso, i classici per uranio, tutti tendono a qualcosa, e il disgraziato, il poveraccio, lavora tutto il giorno, la sera ritorna a casa e fa, speriamo magari ci sia un po' di topa, sennò qui si pila nel culo e basta. La filosofia espressa con queste cose è la filosofia popolare. Dire queste cose, ma spiegarne il significato, fa perdere il loro valore di volgarità, perché dal tema volgo, e le fa essere cose normali. Ecco, il vernacoliere ha dato però a questi termini un significato anche di satira politica profonda, e anche di satira, come ricordava Gazzetti in quella bellissima introduzione, di satira di libertà di espressione. Ve ne dico una sola, la famosa perché topa culo, no? Sono sempre quelle. Noi non diciamo mai cazzo, che poi è quello che dicono, sentite in televisione, cazzo voi, cazzo. Quella è vera volgarità, perché è la banalità, insomma. Ma se voi date un significato alle parole, dire absit iuria verbis, ma che i tanti dei politici d'oggi hanno la faccia come il culo, ce l'avevano anche prima, si sfonda a luce aperto. Ma se sotto ci scrivi, come ci scrissi io, il culo si ribella, non vuole essere paragonato a certe facce, vedete che il culo diviene un personaggio. Se poi lo mettete la stessa parola in un altro contesto, prima guerra del Golfo, fummo investiti da un'ondata di militarismo, tutti, patriottismo, come già ci fu ai tempi di Rambo, io scrissi a Rambo dicendo l'uccello e lo sistemai, insomma. Questo, io ricordai l'appello che il Duce fece al popolo italiano, perché c'erano state le sanzioni della perfida Albione in Inghilterra all'Italia, e quindi c'era bisogno del sacrificio popolare, dare oro alla patria per comprare le armi, ferri, come aveva, date l'oro alla patria. Le donne davano la fede, la catenina, gli orecchini, si costituiva così. E io scrissi in funzione di questa ondata di patriottismo fasullo che fu creata in occasione della prima guerra del Golfo, questo spirito bellicista che andava dissacrato, andava detto a questa gente attenti. Ora Blair dice che la prima guerra del Golfo è stata una grande fregatura perché non c'era bisogno, intanto però ci sono stati centinaia di migliaia di morti. Lasciamo perdere. Cosa scrissi? Dare l'oro non basta più, occorre un nuovo sacrificio popolare, culo alla patria. Il sacrante, no? E poi c'è scritto, file di volontari già pronti a calarsi i pantaloni, il governo si raccomanda, lavatevelo bene. In cauda venenum, disse una volta un linguista, un accademico venuto, professor Baldacci, insegnante di storia e letteratura italiana a Firenze, era venuto a Livorno a presentare un mio libro e scrisse un bel pezzetto su Corriere della Sera e disse: locandina e vernacoliere sono per la plebe ciò che i sonetti del Belli sono stati per la plebe livornese, sono stati per il popolo romano. Per capire locandina e vernacoliere occorrono tutti i sali della poesia epigrammatica. Ora ricorderete magari scuole epigrammi di Marzali, epigramma è quel componimento tale per il quale si fa un'affermazione e sotto c'è la chiusa, il commento. Ecco, il vernacoliere gioca, io magari l'ho fatto, magari non mi ricordavo nemmeno degli epigrammi, però evidentemente c'è qualcosa, il fatto classico, qualcosa ti rimane dentro, insomma, e dice che va con lo zoppo per azzoppicare, così anche se vai in una scuola come era il classico, ai miei tempi si impara magari anche qualcosa di classico. Per cui c'è questa maniera di esprimersi, e ritorno a quanto dicevo prima, che è irridente dell'autorità. Ed è questo anti-autoritarismo che nutrisce lo spirito del vernacoliere in tantissimi, in altri si va un pochettino. Ecco, ricordava anzi il presidente Gianni di Pisani. I Pisani sono stati un po' il nostro, come c'è stato Picasso che ha avuto il periodo blu, così noi abbiamo avuto il periodo dei Pisani, perché in un vernacoliere nato, cominciato nell'82 con questi titoli, Boia, Papa Livorno, sono in porta con la topa, come vero, non poteva mancare lo sfottò campanilistico, perché in una Toscana terra di campanili sarebbe stato quasi lo spettro. Ma dovete pensare che i pisani, cioè i livornesi, hanno questa antinomia con i pisani, perché i pisani sono fra i veri toscani doc, quelli che hanno avuto la sventura di essere più vicini ai livornesi. Per cui se fossero stati più vicini ai lucchesi, sarebbe toccato ai lucchesi, perché non ci sono, andando scorrendo la storia pisano-livornese, non ci sono stati periodi di scosso diretto. Qualcuno ve ne posso citare, a immaginare magari nella battaglia alla Meloria con cui i genovesi dettero il primo storcione ai pisani, 1289, sulle galee pisane ci poteva essere dei livornesi messi lì. Vi posso citare l'episodio, che so io, di quando i livornesi, nelle due uniche giornate risorgimentali, e i livornesi in pochissimi lo sanno, 10-11 maggio del 1849, quando Livorno fu l'unica città, l'unico luogo a opporsi alla restaurazione di Lorena per mano delle truppe austriache, furono gli unici a opporsi a un esercito di 15.000 uomini comandati dal generale D'Aspre. Arrivarono a Livorno, c'era 1.500 con gli schioppi, con le baionette, roba da pazzi. Già questa fu la livornesità. Però in questo c'è questa voglia di non sottomettersi, non ribellarsi, e a questo si può accodare anche, così per rimanere nell'aura vernacolare, l'episodio del Bartelloni, questo capopopolo, uno dei capipopoli, c'era stato anche lo Sgarallino. Comunque gli austriaci entrarono, sfecero mezzo mondo, cominciarono a fucilare a buoni tedeschi, cominciarono a fucilare la gente per la strada, fu una strage di questi austriaci. Cosa successe? Alcuni livornesi scapparono a bordo delle navi inglese, perché era Porto Franco, c'erano le navi, come beh, si rifugiarono. Altri, se poterono, che non furono presi, si scapparono. E Bartelloni, che era questo capopopolo, un popolano, bottaio, era un bottaio, che aveva comandato alcuni reparti, scappò da mamma, perché i livornesi vanno sempre da mamma. Dopo due giorni però disse: ma come, lì arrivano, fucilano, massacrano, io me ne sto qui buono. Uscì e andò davanti alla fortezza vecchia dove si era acquartierato il presidio austriaco, arrivò davanti a una sentinella e dicono le cronache che la offese, immediatamente riconosciuto, fu portato dentro e la mattina dopo subito fucilato. La vulgata del vernacoliere è un po' diversa, perché Bartelloni arrivò davanti alla sentinella austriaca e gli fece: o Bluraschi, puppa! Ecco, vedete questa evidenza? La rivalutazione. No, sono io l'estensore di questa ipotesi, non rubiamo le idee, perché sennò qui è tutto, vabbè che livornesi rubano, vero? Ma insomma. Per cui c'è questa, ecco, vedete questa mentalità, che perché poi dice così? Perché questo pupa che non, più che esprimere un invito sessuale, è una irrispettosità verso l'Accademia, verso coloro, ricorda un pochettino, e a me piace ricordare quando parlo di queste cose, e ne ho parlato in tante università, un po' in tutte le università toscane, ne ho parlato alla Ca' Fosca, ne ho parlato alla LUIS a Roma, quando parlo, mi piace ricordare spesso Don Milani, che insegnava ai suoi ragazzi anche a comporre il bollettino postale, cioè, se no vi fregheranno sempre. È un po' quello che diceva Manzoni nei suoi Promessi Sposi con la lingua degli azzeccagarbugli. È quello che vediamo oggi in tante leggi stilate, comma primo, comma secondo. Io stesso che ho fatto studi, ho fatto scienze politiche, ho certe conoscenze di legge, mi ci sperdo. E come si dice, manda a quel paese un po' tutto. Il disgraziato qualunque, ubi maior minor cessat, dove c'è maggiore minor cessat. Questo è il potere della burocrazia, il potere. Prima di tutto si fonda su, ecco, il vernacolo è una rivalutazione del potere da basso contro la lingua padronale. E qui mi chiedo, ragazzi, perché ci ho Biascioli.
Grazie.